Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
L'augurio di una buona giornata a tutti voi e un cordiale benvenuto nella nostra trasmissione mensile di orientamento al lavoro. In una delle trascorse puntate abbiamo avuto modo di approfondire le novità intervenute con la riforma dei sostegni al reddito per le persone che perdono il lavoro. Era un provvedimento molto importante che è stato adottato dal governo Renzi per cercare di estendere, diciamo così, le tutele per le persone che involontariamente rimangono disoccupate, perdono il lavoro. Ma un po' questo tema dei sostegni a reddito delle persone che non lavorano è stato, diciamo così, oggetto di importanti proposte di ampliamento, è uno dei temi che ha animato un po' la campagna elettorale sulla base di una proposta avanzata dal Movimento 5 Stelle sul reddito di cittadinanza, ovvero diciamo così, sono stati poi potenziati in funzione di un contrasto alla povertà questi interventi anche da un importante intervento promosso dal governo Gentiloni e dal Parlamento con il reddito di inclusione rivolto a aiutare le persone, soprattutto i nuclei familiari con figli e persone non autosufficienti che vivono al di sotto della cosiddetta soglia di povertà, che dall'Istat è stimata pari a un terzo, diciamo così, al reddito medio italiano. Il reddito medio per persone in Italia è intorno ai 20.000 euro, quindi un terzo è poco più di 6.000 euro, diciamo. Quindi queste persone che sono al di sotto, questi nuclei familiari che sono al di sotto dei 6.000 euro, sono considerati, quando si dice, persone estremamente povere, al di sotto della soglia di sussistenza, cioè di un reddito che consenta di vivere dignitosamente per risolvere i bisogni fondamentali. Cioè, l'insieme di queste proposte ha indubbiamente generato anche un po' di confusione, cioè reddito di inclusione, reddito di cittadinanza, indennità di disoccupazione e, diciamo, a volte l'opinione pubblica ha anche un po' di difficoltà a districarsi. Allora, abbiamo pensato utile di fare una trasmissione che aiutasse un po' i nostri ascoltatori a capire, diciamo così, di cosa parliamo. Ovviamente non trattiamo tutti i redditi, i sostegni a reddito a vario titolo promossi in campo assistenziale o sanitario rivolti alle persone e nuclei familiari, ma parliamo di quelle forme di sostegno a reddito che a vario titolo hanno anche l'obiettivo poi di favorire un inserimento lavorativo in particolare, ma non solo, delle persone, ovvero, diciamo così, di aiutare il recupero formativo dei minori o delle persone che hanno abbandonato percorsi di questo genere. Quindi sono interventi più mirati, diciamo così, a rendere autonome poi le famiglie, le persone e le famiglie per farli fuoriuscire dalla condizione di povertà o di carenza di reddito. Proviamo a distinguerle, perché sono, diciamo, di tre ambiti principali quelli che vengono affrontati con questi tipi di intervento. Il primo è quello dedicato, come ricordavamo, alle persone che perdono involontariamente il lavoro, che è la meglio nota a livello popolare come indennità di disoccupazione, che è stata oggetto di riforma, tra l'altro l'abbiamo approfondita in una nostra puntata, che riguarda le persone, i lavoratori che perdono involontariamente, vengono licenziati o finisce, diciamo così, un lavoro a termine. Questa indennità copre i lavoratori sulla base anche di un'anzianità contributiva, cioè più si è lavorato nel passato e più, diciamo, questa forma di assicurazione tutela nel tempo le persone. Tra i sei mesi e i due anni di indennità, la durata in relazione all'anzianità, ed è un'assicurazione obbligatoria per tutti i lavoratori, diciamo così, che sono nell'ambito del mercato del lavoro, quelli privati, che quelli del pubblico non hanno, come si ritiene, bisogno di questo tipo di interventi, perché sostanzialmente la mobilità e la perdita del lavoro nel pubblico impiego è poco significativa. Diciamo, mediamente sono 1.800.000 lavoratori che usufruiscono di questo tipo di intervento nelle condizioni che ho richiamato molti di questi lavoratori, molti di questi settori lavoratori hanno anche la cassa integrazione, che però non riguarda i disoccupati, ma le persone che momentaneamente, nell'ambito delle organizzazioni produttive, hanno una carenza di ordini, no? Oppure hanno un'azienda in fase di ristrutturazione, quindi hanno una forma di integrazione a reddito, la cassa integrazione, che li aiuta, diciamo così, nel periodo in cui non si può lavorare, ma senza perdere i posti di lavoro. Un secondo intervento, questo, anche questo già operativo, è quello che viene chiamato reddito d'inclusione, REI, se sentite questa sigla, il reddito d'inclusione, ed è rivolto alle persone e ai nuclei familiari che hanno un reddito al di sotto della soglia di povertà ai 6.000 euro. Ovvero hanno condizioni patrimoniali che vengono verificate, cioè non hanno un immobile al netto della prima casa del valore superiore ai 20.000 euro, oppure diciamo, un conto bancario che non deve superare i 10.000 euro. Cioè, quindi è una misura temporanea che dura al massimo 18 mesi, che è partita dal primo di gennaio di quest'anno, e che dà a ogni famiglia dai 188 euro ai 540 in rapporto ai figli, uno o sei figli il massimo, con il privilegio e privilegiando anche le famiglie che hanno minori disabili o disoccupati superiori ai 55 anni. Questa quindi è una misura che è subordinata alla prova dei mezzi, come si usa dire, se hai patrimonio, quanto reddito hai, ed è, diciamo, condizionata anche una partecipazione a programmi di tipo di inserimento lavorativo, scolastico, oppure la ricerca della casa per chi non ce l'ha, quindi sanzionando, diciamo così, le persone e i nuclei che poi non assecondano questi programmi. Questa, come ricordavo, una misura rivolta a partire dal 1° gennaio a 500.000 famiglie, 1.800.000 in termini di persone, e nelle stime dovrebbe affrontare anche i problemi di 700.000 minori appartenenti ovviamente a questi nuclei familiari. Infine abbiamo questa proposta del reddito di cittadinanza, che ha fatto un po' salpore nell'ambito della campagna elettorale, molti opinionisti attribuiscono il successo ai proponenti, il Movimento 5 Stelle anche legato a questa misura, che soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia ha riscontrato una forte popolarità, che secondo i proponenti dovrebbe riguardare le persone in età da lavoro che non lavorano, quindi non i disoccupati in senso stretto, cioè quelli che dichiarano di voler lavorare secondo l'ISTA, ma tutti quelli che in età da lavoro a diverso titolo, 11 milioni di persone per capirci, dovrebbero avere questo reddito minimo. È una formula peraltro molto ambigua, la proposta non è molto dettagliata, però i proponenti dicono diamo circa 758 euro, circa 758 euro di remunerazione a persona, condizionata, maggiorabile in relazione ai carichi familiari, ma condizionata dai percorsi di inserimento lavorativo, sanzionando, cioè togliendo l'indennità, le persone che rifiutano fino a 3 volte una proposta di lavoro. Non si capisce perché 3 volte, però diciamo questo è quello che è circolato. Quindi è una misura che ovviamente è molto costosa, che ha scatenato molto polemiche, che è stata criticata perché, secondo i critici ovviamente, queste misure disincentivano, diciamo così, la ricerca dell'occupazione. E diciamo che un po' dappertutto, anche negli altri paesi europei sviluppati, queste misure vengono, quando sono eccessivamente generose, vengono criticate perché costituiscono un incentivo alla ricerca del lavoro. Difatti molti paesi europei che avevano nel passato misure molto generose di questo genere, le hanno ridotte privilegiando, diciamo, gli interventi di politica attiva, cioè quelli finalizzati a dare un servizio di formazione, di inserimento da lavorativo, di orientamento, accompagnamento alle persone per evitare di sprecare molto in assistenza, in poche parole, no? Ed è una riflessione che per la realtà italiana è particolarmente pertinente. Difatti noi abbiamo alle nostre spalle una lunga esperienza di interventi assistenziali che poi si sono accompagnati anche con la convivenza, con il lavoro sommerso, cioè le persone prendono una quota di assegno pubblico e poi, che è insufficiente per vivere, poi si adattano, diciamo così, nel mercato del lavoro a fare dei lavori sommersi che non devono risultare, altrimenti si perdono l'indennità, e che arrotondano così i redditi familiari. Ed è una storia, questa in Italia, molto radicata. Pensiamo ai lavori socialmente utili che sono durati da decenni e sono ancora in corso in molte regioni, soprattutto nel Mezzogiorno, che evidentemente sono molto esposte a questa condizione, cioè alla convivenza col lavoro nero. Fatte queste distinzioni, proviamo a vedere in concreto cosa si può ancora fare nel nostro paese, che viene criticato storicamente nelle sedi UE per due ragioni. Il primo, per non aver dedicato sufficienti risorse a contrastare la povertà, cioè la disuguaglianza in Italia, come è noto, è molto radicata. Si calcola, secondo l'Ista, che almeno 7 milioni di persone sono esposte, se non alla condizione di povertà assoluta, ma al rischio di impoverimento in maniera molto drammatica. E la seconda critica è per aver investito troppo poco nelle politiche attive, cioè nelle azioni di servizio, orientamento, formazione, reinserimento lavorativo delle persone che non hanno lavoro ma lo cercano attivamente. E facciamo questo approfondimento ulteriore con l'ausilio di un autorevole ospite che ha dedicato la sua vita di ricercatore allo studio di queste tematiche, che è il dottor Francesco Nespoli, che saluto.
Buongiorno.
Dottor Nespoli, buongiorno. Sì. Grazie di essere con noi. Il dottor Nespoli è un ricercatore dell'istituto ADAP, che è un istituto fondato da Marco Biagi alla fine degli anni 90, di cui mi onoro tra l'altro di essere uno dei cofondatori all'origine, di aver partecipato attivamente anche con Pianto, professor Marco Biagi, all'elaborazione del libro bianco nell'anno 2001. E diciamo, questo istituto è un istituto che ha preso corpo e fa ricerche anche di carattere internazionale. È un po' la prima domanda che vorrei rivolgere al dottor Nespoli. Cioè, in Europa le tendenze sul piano generale delle riforme in che direzione vanno, tenuto conto di tre ambiti, diciamo, che abbiamo ricordato?
Dunque, sì, le esperienze europee vanno nella direzione di mettere in connessione sempre più stretta quelle che sono le politiche passive con le politiche attive, le ha riassunte molto bene lei, e il significato è quello di condizionare la percezione di sussidi, di indennità per la disoccupazione, erogazioni di carattere assistenziale per condizioni economiche e sociali particolarmente disagiate, ai comportamenti attivi della persona, che quindi comportino la ricerca attiva di lavoro o la formazione, o comunque che concorrano alla riqualificazione della persona e quindi mettano la persona nelle condizioni di trovare un nuovo impiego, quindi non solo di poter avere una sussistenza economica, quindi una copertura economica. E quindi nella maggioranza dei paesi europei si è assistito a questa ibridazione, diciamo, cioè alla congiunzione di politiche passive e di politiche attive. Questo perché come le diceva, le politiche meramente assistenziali possono avere degli effetti disincentivanti rispetto alla ricerca del lavoro e quindi avere delle ricadute negative sul sistema e sui sistemi di welfare. Come lei ben diceva, anche le cosiddette ipotesi di reddito di cittadinanza, anche quelle circolate in Italia, si collocano un po' al crocevia tra politiche attive e politiche passive. Se dobbiamo andare in Europa alla ricerca di esperienze di reddito di cittadinanza puramente inteso, ne troviamo molto poche, ma addirittura nel mondo ne troviamo poche, cioè ci sono pochi paesi che hanno intrapreso la strada sperimentale quasi sempre di un'erogazione di un reddito di base che non prende in considerazione alcuna condizione, quindi né il fatto di aver lavorato, né il fatto di avere una determinata
Sopra il
soglia
fatto di
di
essere un
reddito.
cittadino senza reddito, insomma.
Esatto,
Ma ho
solo
visto
per
che
il fatto di
l'Alaska
essere.
sostanzialmente è l'unico paese al mondo che l'ha
Esatto,
fatto
faccia.
distribuendo le rendite del petrolio praticamente, sostanzialmente, ecco.
Sì,
Una
quello è un
condizione un po'
esempio.
particolare.
Esattamente, c'è poi la sperimentazione che è stata attivata in Finlandia e che terminerà alla fine del 2018. Ci sono invece delle esperienze ancora più limitate, per esempio in California. Ma per quanto riguarda l'Europa, forme così estreme di erogazione non sono diffuse. Anche in Italia, come diceva lei, la proposta del reddito di cittadinanza ha creato qualche confusione proprio perché di reddito di cittadinanza in senso stretto non si tratta, ma anche il professor Pasquale Tridico del Movimento 5 Stelle, che ha collaborato con il Movimento 5 Stelle alla stesura di una proposta di reddito di cittadinanza, ha detto chiaramente che in realtà si tratta di un reddito di base condizionato alla ricerca attiva di lavoro e alla riqualificazione. Infatti questo sussidio si perderebbe non solo se non si accettano tre, se non si accetta per più di 3 volte un impiego congruo, ma anche se non si dimostra di cercare attivamente lavoro per almeno 2 ore al giorno, cosa che non si sa come si dovrebbe dimostrare, ma perlomeno questo è il principio. La proposta di reddito di cittadinanza o reddito di base condizionato alla ricerca e alla riqualificazione, come lo ha definito Tridico, in effetti non pone un argomento così superfluo in Italia, in quanto, come già lei ricordava, l'Italia per alcuni versi ancora un'anomalia rispetto ad altri paesi europei che, pur non avendo un reddito di cittadinanza puramente inteso, hanno comunque delle forme di reddito di base che consentono di contrastare la povertà in modo migliore. Penso alla Svezia, in sussidi di base, al Regno Unito, alla Germania, alla Francia, hanno tutti dei regimi di solidarietà nei quali viene garantita una forma di assistenza di base alla persona, anche se si tratta comunque di erogazioni che riguardano la perdita del lavoro, quindi di persone disoccupate, è quello che è il cosiddetto terzo pilastro del modello sociale europeo. Però sono esperienze che sono svincolate dall'erogazione dei contributi. E sono previste anche in Germania, per esempio. Ma il punto è che l'Italia ha tentando di seguire questo orientamento con la misura del reddito di inclusione
Inclusione.
che lei ha già introdotto.
Cioè,
Proprio
questo ci
per.
avvicina, diciamo così, a quella che è la media delle esperienze
Ci avvicina, ci
in
mette sicuramente
Europa. Il
sulla strada
reddito
delle
introdotto dal
esperienze.
Parlamento, col governo Gentiloni, dice, proposto dal governo Gentiloni, è una misura che comincia a avvicinarsi a quello che si fa in Europa.
È una misura che comincia a avvicinarsi, ovviamente noi abbiamo dei vincoli di bilancio, infatti questo avvicinamento parte proprio da soglie molto, molto basse. Come diceva lei correttamente, stare sotto i 6.000 euro significa avere una soglia di debito molto bassa sotto la soglia di povertà che definisce che definisce l'Istat. Il reddito di inclusione ha questa caratteristica di sottoporsi semplicemente alla prova dei mezzi e quindi ha dei criteri prevalentemente economici di tipo familiare, patrimoniale. Però ha anche
E anche
una
questo però è
tecnica.
condizionato, scusi se ti interrompo perché cerco di aiutare un po', non voglio
Benissimo.
interrompere il consigliere, però è condizionato anche questo dai percorsi di inserimento di vario tipo.
Assolutamente sì. Anzi, per essere erogato, il percettore deve proprio firmare un progetto. Che è proprio una condizione sine qua non per ricevere il reddito di inclusione. Addirittura, se poi si dovesse capire che le condizioni nelle quali versa la persona e la famiglia sono dovute alla mancanza di lavoro, a questo punto la persona dovrà essere presa in carico dal centro per l'impiego. Quindi anche in questo caso ci sono dei comportamenti attivi da tenere in modo che il sussidio non si tramuti in un disincentivo alla ricerca attiva di lavoro. Lei
Beh,
parlava.
questa misura, tra l'altro, secondo i proponenti originali, c'era l'associazione per il contrasto alla povertà, quella diretta che ha come portavoce l'ex ministro del lavoro Giovannini, che associa, diciamo così, molte organizzazioni del terzo settore volontariato, che stimava, diciamo così, l'esigenza di portarla verso i 7 milioni di persone. Rispetto alla stima fatta per la copertura finanziaria attuale del 1.8 milioni, se non ricordo male, 1.7 milioni, 1.8 milioni. Quindi diciamo
Sì,
così, una misura che dovrebbe essere quasi quadruplicata.
allora, ovviamente per quadruplicarla servono dei soldi, cioè servono dei finanziamenti e si potrebbe fare in senso progressivo, anche se dal 1 gennaio il reddito di inclusione ha ricevuto dei finanziamenti maggiori, quindi per esempio si applicheranno solo i requisiti economici e non anche i requisiti familiari. Però
Cioè, è
il dato
molto
che lei
più
citava,
restrittiva attualmente rispetto.
sì, esatto, nel senso che i requisiti familiari prevedevano il fatto che il nucleo familiare dovesse trovarsi in presenza di un minore, in presenza di una persona con disabilità, in presenza di una donna in stato di gravidanza accertata o in presenza di una persona di età pari o superiore a 55 anni in stato di disoccupazione. Nel 2018, invece, con le risorse aggiuntive che sono state previste nella legge di bilancio, dal 1 luglio 2018, direi diventerà universale, quindi questi requisiti familiari ricadranno e resteranno solo quelli economici, quindi il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente però di un valore ISEE, come le diceva ISEE, sotto i 6.000 euro, poi c'è un altro indicatore abituale che non deve superare i 6.000 euro, senza entrare nei dettagli, poi un valore patrimoniale immobiliare sotto i 20.000 euro. E poi anche un valore del patrimonio mobiliare che non superi i 10.000 euro, poi viene ridotto a 8.000 per le coppie. Comunque, il principio è che il dato che citava lei dei 7 milioni rispetto al 1.8 milione attuale è interessante perché ci può far riflettere su come in Italia, cosa che spesso non si prende in considerazione, si parla sempre di disoccupati, di un alto numero di disoccupati, circa 3 milioni e qualcosa di più. Però i poveri, le persone sotto la soglia di povertà in Italia sono molto di più di quelle che non hanno un lavoro ed è qui la necessità di un intervento che vada ad integrare la condizione economica del soggetto, indipendentemente dal fatto che lavori meno, abbia
Ci
perso
sono
il lavoro o
molti
meno.
nuclei familiari numerosi e molti anziani un po', diciamo che hanno problemi seri, insomma. Questo è il motivo per cui c'è questa grande differenza tra No, spiego male, eh?
No,
la motivazione è che le persone sono una cosa, chi cerca il lavoro un'altra, insomma.
Esatto, quindi abbiamo bisogno di misure che vadano a sostenere la persona, a sostenere la famiglia, infatti il REI viene modulato nell'importo in base alla condizione familiare, quindi il beneficio economico varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare. Anche se anche il REI ha un periodo massimo di 18 mesi e questa è una delle differenze che si notano con il reddito di cittadinanza, o meglio il reddito di base garantito, condizionato alla riqualificazione e formazione che è stato proposto, seppur nei suoi tratti assolutamente essenziali, dal Movimento 5 Stelle. Cioè il REI dopo 18 mesi scade, si finisce l'erogazione, può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi. Ad oggi non siamo a conoscenza invece di limiti che verrebbero posti a un supposto reddito di cittadinanza, per usare la formula breve. E quindi questo marca un po'.
Torniamo un po' alle critiche. Sì, prego. Torniamo un po' alle critiche che un po' richiamavo io in maniera molto generale. Cioè, sostanzialmente applicate in Italia, questi critici dicono, l'Italia ha due grossi problemi. Primo, le dichiarazioni dei redditi non sono veritiere. Cioè, sostanzialmente, c'è una via, questo è noto, insomma, non è una... È una constatazione che tra quello che si dichiara formalmente, cioè, e quindi viene utilizzato anche poi ai fini delle dichiarazioni per accedere alle prestazioni assistenziali, no? E quella che è la realtà, c'è il mondo del lavoro sommerso sostanzialmente, cioè dei redditi che a vario titolo affluiscono alle persone ma non risultano dal punto di vista statistico, ovvero all'erario. L'altra grande critica è che poi queste misure, quando sono state utilizzate, hanno creato posizioni di rendita, cioè sono partite come provvisorie, ma nella storia dell'Italia poi vengono prolungate sempre per le stesse persone. Nelle vostre ricerche questo risulterà, perché non mi sembrano del tutto infondate queste critiche, insomma.
No, non sono certo del tutto infondate, in particolare il problema dell'evasione pesa molto sull'Italia e determina la necessità per gli equilibri di bilancio di un carico fiscale che, come sappiamo, è piuttosto elevato e che al contempo non riesce a garantire degli introiti sufficienti comunque a erogare dei servizi pari a quelli di altri paesi europei. Quando parliamo per esempio di tassazione sul lavoro, di cuneo fiscale, sappiamo di essere molto in alto nella scala europea dei paesi con tasse più elevate sul lavoro, ma poi se andiamo a guardare dove sta la Germania sta sopra di noi. Il problema è che poi ha dei livelli di servizi pubblici, servizi di sostegno che sono migliori, quindi il problema esiste ed è un po' un rebus storico che ci si porta dietro, ma che in Italia impatta molto, parlo appunto del lavoro nero e dell'evasione, e le modalità per superare questa condizione ci sono offerte in realtà anche dalla tecnologia, quindi volendo essere ottimisti si può pensare che la tracciabilità sempre maggiore delle transazioni potrebbe favorirà in modo spontaneo, in modo fisiologico, diciamo, un recupero su questo fronte. Per quanto riguarda le rendite di posizione, tutti i condizionamenti che vengono applicati alle politiche passive, alle politiche attive connesse tra di loro, sono rivolte anche a questo scopo, cioè quello di impedire che le persone possano godere più volte dello stesso sussidio per condizioni simili. In questo senso è andata un po' anche la riforma degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, ma anche la riforma della NASPI e quindi la riforma dell'indennità di disoccupazione che ha con il governo Renzi ha corretto in questo senso un po' quella che era l'impostazione della riforma Fornero, che permetteva appunto
Beh, lo riprendiamo subito. Adesso chiedo scusa al nostro ospite, darei un attimo la parola alla regia per comunicare il numero di telefono per i nostri ascoltatori che vogliono intervenire, esprimere la loro opinione, rivolgere domande al nostro ospite, anche richieste di chiarimenti per le prestazioni che cercheremo di soddisfare. In attesa delle telefonate riprenderei proprio questo tema, sempre facendo un po' la parte, diciamo, del diavoletto. La seconda critica che viene fatta è quella di dire sì, c'è il vincolo nelle riforme a essere disponibili a un posto di lavoro, che se non si può rifiutare salvo perdere la sanzione, ma in realtà poi questo tema dei servizi di orientamento, di accompagnamento al lavoro è talmente, diciamo così, abbandonato, tra virgolette, che questa condizione reale, cioè di una offerta di lavoro o di un accompagnamento, si realizza in pochissimi casi. Per non dire non si realizza, cioè la mia esperienza anche professionale lo conferma, anche se ci sono molte esperienze positive fatte in questa direzione. Però in generale, diciamo così, c'è una debolezza delle politiche attive, della capacità di orientare al lavoro. Com'è la nostra situazione comparata con gli altri paesi europei da questo punto di vista?
Non andiamo bene, non andiamo bene sotto diversi indicatori. Facciamo un esempio. Una delle misure introdotte dal cosiddetto Jobs Act è stata quella, semplifico perché il percorso è stato piuttosto travagliato, però insomma si è arrivati ad un assegno di ricollocazione previsto per tutti i disoccupati che siano percettori di NASPI da un certo periodo di tempo, quindi che si abbiano perso il lavoro e percepiscono l'indennità di disoccupazione. Queste persone possono fare richiesta di un assegno di ricollocazione, quindi un voucher che viene consegnato loro per andare in un centro per l'impiego, in un'agenzia privata per il lavoro e chiedere di essere preso in carico e di essere ricollocato, appunto. Nel caso il ricollocamento vada a buon fine, il voucher viene incassato non dal lavoratore, perché già percepisce
Dall'impresa.
l'indennità di disoccupazione, ma dall'agenzia, dal centro che lo gestisce. Ecco, è stata lanciata questa misura sperimentalmente per 30.000 persone estratte, e circa il 10%, anzi quasi neanche il 10%, ha deciso di avvalersene, cioè le persone, faccio l'esempio per dare un esempio concreto del rischio che
Sì.
diceva lei, che
È
prefigurava lei, cioè
sostanzialmente fallita, diciamo, ecco, per
esatto,
essere
perché le
volgari.
persone hanno scelto, probabilmente hanno detto io che ricevo l'indennità di disoccupazione, perché devo mettermi a cercare un nuovo lavoro, devo espormi alla possibilità di perdere questo indennizzo, che appunto questa indennità che mi viene erogata la perderei se qualcuno mi trovasse il lavoro, quindi perché mai dovrei andare a chiedere un assegno di
Ma
collocazione per
diciamo che era anche
avere
una
questo.
misura fatta in maniera sbagliata, perché era su base volontaria, quindi tra l'altro non si
Esattamente.
capisce perché la legge prevede che sia obbligatoria, poi non so perché si è fatta questa misura. Personalmente sono responsabile di un programma fatto a suo tempo nel 2006, l'inserimento di cassa integrati in proroga ebbe un successo clamoroso, però era obbligatoria, cioè se rifiutavano perdevano e veniva fatta l'offerta a prescindere. Quindi le misure in Europa funzionano così, no? Come le facciamo noi.
Esatto, questa è una delle
Sentiamo un
critiche.
ascoltatore, sentiamo i nostri ascoltatori sono in linea. Pronto?
Sì, buongiorno, Giuseppe, provincia di
Pronto?
Trapani. Pronto,
Buongiorno Giuseppe.
buongiorno. Allora, io sono un piccolo artigiano, un'azienda dal 1980, 25 dipendenti. Allora, non capisco perché tutti i vari governi che abbiamo avuto in questi anni non sono stati capaci, né di destra né di sinistra, di affrontare il problema vero. Il problema vero, sapete qual è? Il problema vero è questo. In Italia, faccio un esempio, le microimprese come me, che sono imprese sotto 50 dipendenti, siamo circa 4.700.000. Ebbene, lo Stato italiano, invece di aiutarci, praticamente aiutandoci significa appena prendiamo un operaio a testa creiamo 5 milioni di posti di lavoro, ci affossano. Come ci affossano? Noi, ad esempio io, ogni operaio pago una busta paga da 1.200 a 1.800 euro e sono contentissimo la busta paga, ma che devo pagare 1.250 euro di marche, che sono le tasse ione sulle busta paga, è una cosa assurda.
Molto chiaro, Giuseppe. Molto chiaro, esprime peraltro un'opinione che torna sempre, cioè poi una risposta alla fila del nostro ospite, che è: creiamo il lavoro prima ancora di fare assistenza, sostanzialmente aiutiamo chi produce lavoro. Sentiamo un altro ascoltatore, pronto?
Pronto, buongiorno, sono Roberto dalla provincia di Alessandria.
Vada Roberto, grazie.
Volevo chiedere un'informazione, no? Una delucidazione. Io ho 63 anni a novembre, ho fatto la domanda ASPI, adesso non so se non fa tanto che riguarda quello che ha detto, comunque per sapere, ho fatto questa domanda ASPI Social e in pratica io è dal 2013 a luglio 2013 che non ho più lavoro, ho girato tutta la provincia dappertutto, per l'età, per una cosa.
Quando ho fatto la domanda a Ape Social?
L'ho fatta.
Quando l'ho fatta?
A febbraio, il 12 di febbraio.
Di quest'anno?
Fatta. Sì, di quest'anno, perché mi ha detto in previsione.
Le stanno erogando, le rispondo io. Incidentalmente sono all'INPS, quindi le rispondo io. Le stanno erogando. Comunque lei con un patronato così si rivolga che le daranno anche gli arretrati. Quindi spero che il suo problema si risolva velocemente. Pronto, sentiamo un altro ascoltatore, sei in linea? Pronto?
Pronto? Sono Patrizia dalla provincia di Trento. Chiedevo un'informazione, io sono in NASPI e ormai la sto terminando, con maggio la termino. A tuttora, rivoltami al centro dell'impiego, ho fatto i diversi corsi, non sono riuscita a trovare lavoro. E da adesso in poi cosa posso aspettarmi?
Grazie dell'intervento. Vabbè, abbiamo due domande, una ho risposto io, ho tolto di me, perché per motivi professionali avevo più condizioni per farlo. Prego, certo. Dottor Nespoli.
Allora, per quanto riguarda lo spettatore, di parlare della condizione anche degli autonomi, sì, mi permetterei anche di aggiungere il fatto che l'Italia, come altri paesi, a seguito di una sentenza della Corte europea, si trova nella necessità di dover recepire le indicazioni appunto dell'Europa, secondo le quali bisogna trovare una qualche forma di sostegno, di indennità, di disoccupazione anche per i lavoratori autonomi. Questo è un tema del quale non si parla.
Il nostro ascoltatore metteva più in evidenza, diciamo, la pressione fiscale, il cuneo, il tema, diciamo,
sì,
così,
sì, certo,
degli eccessivi costi che impedisce di produrre lavoro sufficiente, diciamo, per ovviamente per i bisogni del mercato del lavoro italiano.
E sì, appunto, per giunta, non garantisce poi gli stessi servizi di indennità che vengono riconosciuti ai dipendenti. Per quanto riguarda la NASPI, da gennaio 2018 a chi termina la NASPI resta solo il reddito di inclusione, però dipende appunto da quando è stata percepita la NASPI, prima c'era l'ALDI, quindi una associazione sociale di occupazione, una assicurazione sociale di occupazione che interveniva al terminale della NASPI. Sappiamo che la mobilità con il Jobs Act non c'è più, è andata ad esaurirsi, non solo con il Jobs Act, era prevista anche la riforma Fornero, è andata ad esaurirsi a gennaio 2017, quindi attualmente chi termina la NASPI resta solo il REI con i requisiti stringenti di cui parlavamo prima.
La signora forse poneva anche il problema di chi ha partecipato attivamente ma poi alla fine non ha trovato una soluzione. Magari in altri paesi, se io non ricordo male, ci sono per persone che effettivamente hanno iniziato una proattività, la possibilità anche di prolungare un periodo, diciamo così, per consentire un'ulteriore ricerca, cosa che da noi è stata un po' indebolita forse.
Oppure chi riceve la NASPI può fare richiesta di assegno di ricollocazione, sì, quindi affidarsi volontariamente all'attività specifica, una presa in carico specifica da parte di un'agenzia.
Nel senso che il servizio rimane comunque attivo. Perché tra l'altro la realtà di Trento è una realtà molto positiva nel panorama italiano da questo punto di vista, che io ricordi.
Sì,
sentiamo altri ascoltatori, pronto?
Buongiorno,
è in linea.
Sì, grazie. Sono una signora di Palermo, mi chiamo Palmira. Guardi, io sono una persona di 70 anni, vorrei un consiglio da voi. Siccome io ho quattro figli maschi dai 50 fino ai 44 anni, cioè sono quattro ragazzi che non hanno avuto mai lavoro, diplomati, tre geometri e un ragioniere, e si sono sempre, diciamo, uno, il più grande, aveva un negozio di antiquariato che ha dovuto chiudere più di 10 anni fa, perché qua a Palermo c'è una miseria totale, e quindi è senza lavoro già da più di 10 anni. Uno ha preso il lavoro un anno fa e due sono senza lavoro. Il piccolo, cioè il più giovane, che andava 2 volte la settimana all'ippodromo, e adesso l'hanno chiuso pure ed è senza lavoro. Cioè io sono, ora le spiego anche questo, siccome io c'ho tre case e una villetta, diciamo, che ce l'hanno i miei figli, io abito soltanto nella mia casa, una casa sola, e poi essendo che i ragazzi non hanno lavoro, io gli ho dato la casa a tre, perché l'altro c'ha la villetta, però non avendo diciamo un capitale da poter fare una donazione, una cosa, risultano sempre a me. Però uno l'ha fatto, ho fatto la donazione alla bambina, quindi mi rimangono due case e una villetta. Però a me danno una pensione sociale, perché io non ho lavorato mai, sono separata dal marito che non mi dà niente da 20 anni, mi danno 360 euro al mese, perché mi dicono che io ho le proprietà, ma io ho le proprietà, però le dispongono i miei figli.
Grazie Palmira, è una situazione veramente particolare, diciamo, e poi le condizioni di ogni famiglia, lo dico anche al dottor Nespoli, sono talmente varie e disparate che è proprio difficile anche riconnetterle alle misure secondo, diciamo così, le previsioni normative.
Certo, perché i criteri sono pensati...
Prego, dottor Nespoli.
Sì, come dicevo, si tratta di una condizione, di una situazione abbastanza complessa nella quale i diversi criteri delle diverse misure di sostegno al reddito si intrecciano e quindi vanno verificati con ordine. Per quanto riguarda i figli, sicuramente la prima cosa è verificare le condizioni per la NASPI, per l'indennità di disoccupazione, o se erano collaboratori, c'è un'altra misura che è la DISCOL, quindi potrebbero accedere a una qualche misura di indennità. Per quanto riguarda il REI, come la signora diceva, se ha questa condizione patrimoniale, la condizione è comunque da verificare andando a uno sportello, però non aveva probabilmente il REI per condizioni patrimoniali.
Questa è una lamentela che fanno molti nuclei familiari, perché in Italia, avendo una storia, diciamo così, di patrimonio in proprietà, all'80%, e sono proprietà che si ereditano, ma che non fanno reddito, oltretutto oggi è difficile pure venderle le case. C'è una lamentela molto diffusa su questa prestazione, probabilmente fondata.
Sì, a mio parere è fondata, nel senso che tra l'altro se si tratta di sussistenza economica non si capisce come la disponibilità di un patrimonio immobile possa permettere alla persona di vivere in maniera dignitosa di per sé, in altri termini le persone devono mangiare, devono spostarsi, devono non solo abitare sotto un tetto, quindi questo requisito debba essere presente congiuntamente, cioè il fatto di non avere un patrimonio immobile superiore a tot, è invalidante per alcune condizioni, probabilmente è il caso della signora.
Sì, certo. Mi sentirei di dire a Palmira di magari di andare a un patronato e di far vedere la condizione sua e anche dei suoi figli, perché poi sono persone che hanno una loro titolarità, quindi di vedere concretamente come è possibile trovare le strade per affrontare almeno una parte dei problemi che evidenziava. Sentiamo un altro ascoltatore.
Sì, io le direi addirittura di provarne due. Cioè, nel senso che spesso trovare la soluzione in queste condizioni così intricate è difficile e serve l'opinione, la lettura di più esperti, ecco, che possa essere messa in comune.
Sentiamo un altro ascoltatore, pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Sì, è in linea.
Sì, grazie, sono Barbara, chiamo da Prato. E non so, mi volevo ricollegare al discorso di quel signore quell'artigiano che ha chiamato prima, e, in quanto effettivamente per essere persone che danno lavoro, che creano un'impresa piccola, grande, quello che è, qui in Italia bisogna essere veramente coraggiosi, perché io non sono felice, sono una casalinga, a carico di mio marito, abbiamo quattro figli di cui uno disabile, lui è un piccolo imprenditore che però alle tre la notte è ancora sveglio con i pensieri del lavoro, alle 8 la mattina entra al lavoro e torna alle 9 la sera. Io lo vivo esternamente questa cosa e ve la posso riportare e sicuramente sfumerete anche la mia telefonata, però purtroppo prima di pensare a tutti questi bonus, a tutti questi incentivi, a tutte queste cose per le persone che non hanno lavoro, bisognerebbe pensare a dar modo a chi vuole, chi se la sente di essere così coraggioso, di dare lavoro, di creare lavoro per queste persone, che poi sarebbe un cane che si morde la coda, no? Si creerebbe lavoro, le persone lavorerebbero, avrebbero più coscienza di quello che è la vita, non essere sempre così a cercare di prendere il più possibile dallo Stato. Ecco, io lavoro, diciamo, non è un lavoro, è un lavoro non stipendiato, aiuto la Caritas parrocchiale e quindi ne vedo tante di queste persone. E spesso, insomma, io sono un'ascoltatrice di Radio Maria da 30 anni e aiuto Radio Maria. Però, ecco, a volte bisognerebbe anche essere un pochino dalla parte di chi veramente viene considerato come un
partita,
che già guarda, c'ha la maxi, però ho capito, avere anche dipendenti che ti mandano a quel paese, non poterne mandare via, e allora uno deve pensarci 100 volte prima di assumere una persona, eppure ne hai bisogno, e poi, insomma, tantissimi, e poi sempre, ma qui c'è cose che vengono nascoste, qui c'è un guadagni che non ci sono, non è possibile, sempre sui soldi, per tirare fuori sempre quei soldi per queste nuove manovre che poi non riescono a risolvere i problemi. Perché se non si va alla radice e non si permette anche...
Barbara, chiarissima, grazie dell'intervento. Io mi sento molto vicino, perché è un tema che pongono molti, a cui questo mondo si dà ragione, poi ma in realtà trascuriamo il fatto che in questi anni di crisi abbiamo perso 800.000 piccoli imprenditori, 800.000 sono proprio tanti, Questo tema della rivalutazione delle persone che si danno da fare e di una politica che le aiuti è un problema serio. Sentiamo un altro ascoltatore, pronto?
Pronto, buongiorno. Senta, sì. Sono Carmela, chiamo da Nettuno, provincia di Roma.
Prego Carmela, vada pure.
Allora, guardi, io ho una situazione veramente strana. Praticamente mio marito ha fatto per tutta la vita il pescatore. È stato penalizzato dalla legge Fornero. Poi, dopodiché, sembrava che ci avesse tutti quanti i requisiti per poter usufruire del decreto del 2012, e invece quando siamo andati a presentare la domanda, praticamente non, risulta che ha lavorato, ma per 17 mesi la Capitaneria di Porto di Fiumicino non hanno registrato con chi lavorava e con quale barca. Praticamente per questi 17 mesi non è rientrato nel diritto ad avere la pensione, anche se non è colpa nostra, cioè se risulta che ha lavorato, cioè non è possibile che non sapete
chi. Ma se ha le prove lo può dimostrare, può essere recuperato.
Ho le prove perché risulta, cioè ma all'INPS non risultano questi 17 mesi, e quindi praticamente hanno penalizzato.
No, non risultano nell'estratto conto, ma se ha le prove del rapporto di lavoro possono essere tranquillamente recuperati. E negli anni non sono prescritti, quindi consiglierei proprio di fare un'istanza molto diretta per il recupero di questi mesi. Il rapporto di lavoro lo si può dimostrare anche con testimonianze, documenti, buste paga. Sì, no? Io consiglierei, valla da un patronato e si faccia assistere bene, e vedrà che proverà a trovare una soluzione. Grazie all'intervento. Pronto? Un altro ascoltatore. Pronto?
Pronto, buongiorno. Ascolti, io telefono dalla provincia di Siena e volevo un'informazione. Allora, mia moglie lavora nella scuola, ha 54 anni e ha una invalidità dell'80%. E ha una trentina di anni di contributi pagati. Ora, noi siamo andati da un avvocato del lavoro che ci ha sconsigliato di fare una domanda di pensione, perché ha detto sicuramente non gli danno la pensione perché ha pochi anni di contributi e tutto quanto. Ha detto, e rischia anche che se non trovano un posto dove rimpiegarla con l'80% di invalidità, rischia anche che la lasciano a casa. Volevo avere una delucidazione su questo. Grazie.
Grazie. Allora la regia mi comunica che abbiamo chiuso le telefonate, dobbiamo andare alla conclusione. Dottor Nespra ha sentito un po' come giustamente i nostri ascoltatori poi chiedono anche nella nostra trasmissione di essere assistiti anche rispetto a problemi che non sono magari l'oggetto dell'approfondimento. Però esprimo questo disagio di carattere generale, di una politica un po' distante dai problemi quotidiani, insomma, e soprattutto la difficoltà delle persone anche a districarsi rispetto alle tipologie degli interventi. Anche l'intervento di Barbara mi pare illuminante anche rispetto al tema delle persone che si danno da fare ma che non trovano un adeguato sostegno.
Assolutamente.
Prego, lascio a lei di fare una panoramica finale per i nostri ascoltatori e poi chiudiamo la trasmissione, prego.
Uno spunto ottimo per una panoramica finale, quello di Barbara, perché è assolutamente condivisibile l'osservazione, e per dare lavoro da piccoli imprenditori, diceva, serve coraggio. A mio parere serve coraggio per essere proprio imprenditori di per sé, perché significa assumersi un rischio che anche per motivi storici e culturali in Italia non viene probabilmente riconosciuto nel suo significato anche sociale. Devo dire che effettivamente gli ultimi governi, in particolare il governo Renzi, di incentivi per le imprese e per la flessibilità del mercato del lavoro ne ha apportati diversi e anche abbastanza generosi, soprattutto all'inizio, e ora stanno diventando sempre più strutturali. Un incentivo del quale non si è spesso a conoscenza e che riguarda proprio il tema di oggi, cioè quello del sostegno e del reddito, quindi dell'indennità per disoccupazione, è quello che riguarda la liquidazione in un'unica soluzione dell'assegno NASPI per chi voglia voglia intraprendere un'azione di autoimpiego, cioè per chi voglia passare da dipendente che ha perso il lavoro e che quindi riceve la NASPI a lavoratore autonomo e che quindi diventa imprenditore di se stesso oppure piccolo imprenditore via via. Quindi in un'unica soluzione tutto l'importo che gli spetterebbe, anche per essere liquidato mensilmente, viene liquidato immediatamente. Questo è un esempio per dire che in realtà le misure con le quali la politica cerca di seguire le diverse situazioni molto particolari delle persone ci sono, però questo moltiplica il numero di misure a disposizione e rende quindi così un po' arborescente la disponibilità di incentivi, di misure che si possono adottare e delle quali si può fare richiesta, come è questo caso per esempio dell'autoimpiego. Ma anche per una misura molto più popolare come l'assegno di ricollocazione, ecco, io direi che una buona prassi che ovunque una dimensione che la politica deve tenere in considerazione, non solo la politica ma anche poi tutti gli operatori che operano appunto sul mercato del lavoro e dell'assicurazione dell'indennità, è quello della buona comunicazione, cioè tutte queste misure devono essere fatte conoscere e bisogna trovare le modalità per le quali le persone che ne hanno bisogno vengano raggiunte sempre più spesso dagli operatori piuttosto che il contrario. Quindi non solo attendere che le persone si rechino allo sportello, nel caso, ma
è sofisticato il mercato del lavoro, quindi
sì, quindi serve
c'è un insieme di misure, ma anche lo stesso problema della domanda offerta si è giustificato, quindi l'importanza di avere un'assistenza
è sicuramente fondamentale.
Un messaggio molto pertinente. Certo. Dottor Nespoli, io la ringrazio molto del supporto, ringrazio lei e anche il Centro ADA per il lavoro che state facendo, avremo modo ancora di sentirci, grazie davvero della partecipazione. Diciamo in conclusione della nostra trasmissione, che dire, c'è un filo conduttore, insomma, i problemi si affrontano in maniera attiva, cioè anche le misure che vengono fatte per affrontare le diverse tipologie dei problemi devono stimolare l'attività e devono riconoscere le persone che intraprendono. Non siamo un paese che deve disperdere risorse nell'assistenza, deve essere un'assistenza mirata alle condizioni di vera difficoltà e soprattutto è un paese che ha bisogno di riprendere capacità di fare. Quindi questo tema che poneva Barbara, anche diamo una mano a chi si dà da fare, sia che sia imprenditore, sia dipendente, sia che sia disoccupato, che sia giovane, che siano anziani, perché l'assistenza va data solo in determinate situazioni, ovvero alle persone che non sono autosufficienti e hanno bisogno doverosamente di essere assistite e accompagnate. Questo è un messaggio di fondo che noi riprendiamo sempre nelle nostre trasmissioni e che dobbiamo tenere presente. Grazie al dottor Nespoli, a voi che siete intervenuti, a voi che ci avete ascoltato, un augurio di un buon weekend e anche di un buon primo maggio, che è la festa del lavoro. E in questa occasione noi dobbiamo sempre dedicare il nostro pensiero, le nostre preghiere alle persone in difficoltà e facciamo anche questa trasmissione per dare un piccolo contributo a loro, soprattutto a quelli che ci ascoltano. Buon fine settimana, un abbraccio e a risentirci alla prossima trasmissione.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.